Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla decima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, in particolare l'ultima notte passata, sono terribili. Noi comunque siamo qui, andiamo avanti e cerchiamo di portarvi un po' di voci dei protagonisti della fotografia. È l'ultima puntata del 2016, quindi vogliamo fare una sorta di salto indietro su le interviste che sono state più interessanti quest'anno, e allora vorremmo proporvi tre interviste: una con Francesco Zizzola, che ci parlerà del suo secondo posto al WordPress del 2016 che ci ha rilasciato in marzo; un'altra di Ivo Saglietti con un toccante ricordo di Mario Dondero, di cui tra l'altro pochi giorni fa è caduto il primo anniversario della scomparsa; e poi l'ultima intervista con Graziano Panfili, che ci ha rilasciato qualche giorno prima poi di vincere il Portfolio Italia con il suo portfolio di Padre in Figlio. Prima però un accenno a quanto accaduto ieri fotograficamente. Lo avete visto tutti, la fotografia di Burhan Özbilici della Associated Press, che è riuscito a cogliere in una posa molto iconica l'attentatore dell'ambasciatore russo in Turchia. Ebbene, ci tenevamo a segnalarvelo perché sicuramente sarà una foto di cui sentiremo parlare poi nel 2017. Vi ricordo che questa è l'ultima puntata dell'anno per quanto riguarda Mantova Eyes, che ci risentiremo sicuramente nel 2017, in particolare la prima puntata del 2017 sarà il 17 di gennaio. Quindi vi ricordo che ovviamente noi ci sentiremo giovedì con la replica di Mantova Eyes, ma poi ci si trova il 17 sempre su Radio Base. Radio Base che potete ascoltare a Mantova su FM 103.2 da tutto il mondo con lo streaming www.radiobase.eu e con la nostra fantasmagorica app. Basta cercare su App Store o Google Play Radio Base Mantova. Noi ci fermiamo per qualche secondo e poi torniamo con le voci dei protagonisti e le interviste più belle di questo 2016. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Mario Dondero. È arrivato il momento di conoscere il lato umano del fotografo Mario Dondero, e lo abbiamo fatto qualche giorno fa con un suo caro amico e collega Ivo Saglietti, e abbiamo chiesto a Ivo di raccontarci qualche cosa magari di meno storico, di meno fotografico, di più personale, qualche aneddoto legato alla figura di Mario. Ecco, vi invito ad ascoltare questa intervista e noi ci sentiamo poi per la conclusione di puntata.
Io ho conosciuto Mario a Rimini molti anni fa, credo che fosse il 74, il 75. Incontrai lui, incontrai altri fotografi con cui poi sono diventato molto amico, con Gian Butturini per esempio, con Gian poi siamo diventati molto amici, e ho anche lavorato in un suo film come operatore di macchina. Quindi Mario era una figura estremamente affascinante. Io devo dire che rimasi immediatamente affascinato da non tanto dalle sue foto, che poi non conoscevo neanche. Molto più tardi io poi ho conosciuto le fotografie di Mario, però ci fu una simpatia abbastanza immediata, no? Sia da parte mia che da parte sua, tant'è che probabilmente la mia decisione di poi di andare a vivere a Parigi forse l'ho presa proprio perché ho conosciuto lui. O meno, cioè, questa idea di andarmene dall'Italia e tentare un'esperienza fuori dall'Italia ce l'avevo. Adesso lui secondo me è stato proprio la classica coccia che va a traboccare il vaso, per cui decisi, no, cazzo, vado a Parigi perché c'è Mario, no? E infatti il mio primo, appena andai a Parigi nel 70, i primi viaggi a Parigi sono stati nel 75-76, il primo campanello che suonai fu il suo. Sì, ci vedevamo e facevamo anche delle bellissime passeggiate, no? Lui è veramente un cultore di Parigi, la conosceva molto bene sia dal punto di vista proprio geografico, cioè le vie, le strade, le cose, ma anche da un punto di vista proprio culturale, no? Lui sapeva, certo, dove René Clair aveva girato un determinato film o dove... per cui facciamo queste passeggiate spesso sul Canal Saint-Martin, che io non abitavo neanche tanto lontano da lì, io abitavo a République, a Père-Lachaise, e là ci trovavamo a questo metro Bon-Sergent, no? E facciamo queste passeggiate sul Canal Saint-Martin, appunto, dove lui illustrava le varie soffitte dove era stato girato un certo film. E poi si finiva sempre in un bistrò, mi pare che si chiamasse la Panache, che esiste ancora perché sono stato da poco, non c'è più il proprietario di allora, probabilmente c'è il figlio, ha cambiato un po' la musica, ormai c'è una musica rock abbastanza moderna, però si mangiano sempre i panini con le sardine, no? Che si mangiavano allora, e quindi finivamo in quei posti lì. Giusto per raccontarti un aneddoto, una volta mi ricordo che fuori dalla porta incontrammo un barbone e quindi Mario lo invitò a mangiare un panino con noi fuori in questo bistrono, che poi pagai io, però il corsaro ringraziò Mario. Lui era veramente in questa cosa qua, lui era veramente onnivoro, cioè lui doveva sempre incontrare qualcuno, sempre parlare con qualcuno, che fosse un uomo, che fosse una donna, non importava molto, no? Guarda, mi ricordo una cosa interessantissima che un giorno a Roma, qualche anno dopo, voglio dire, io salgo su un autobus in testa all'autobus e sento la voce di Mario in fondo, cioè se lui non avesse avuto questa cosa di parlare sempre con qualcuno, io non l'avrei neanche incontrato quella volta lì, ma invece lo incontrai, allora appena ho sentito la sua voce, questo è Mario, per cui sono partito, l'ho incontrato, lui mi ha salutato, siamo abbracciati, dopodiché mi ha portato a cena da un suo amico, adesso non mi ricordo chi era il suo amico, dove siamo stati anche molto bene, voglio dire, no? Era veramente una persona assolutamente non c'era modo di bloccare questa cosa, lui in qualunque posto così doveva parlare con qualcuno, doveva scambiare quattro parole e poi con qualcuno era veramente un dialogo che non finiva più, no? Perché appunto proprio questa simpatia che lui riusciva a generare negli altri. Le sue fotografie le ho conosciute molto tardi, le ho conosciute dopo le cose, anzi per molto tempo io sono stato convinto che lui non le facesse le foto, perché non ne vedevo mai nessuna, no? Però a volte a casa sua mi faceva vedere il numero di Topolino su cui avevano pubblicato delle sue foto e mi diceva: certo, è molto bello, no, che mio figlio Brunino, io continuo a chiamarlo Brunino anche se ormai è un avvocato abbastanza importante a Parigi, è bello che Brunino quando legge Topolino, no, vede le foto di suo padre pubblicate. E guarda, mi fa piacere ricordare Mario, lo ricordo con grande tristezza, ma anche credo che sia stato un bene che se ne sia andato, lui non poteva continuare a rimanere in un letto così, no. Per cui siamo lieti per lui e poi il nostro dolore, la nostra tristezza ce la teniamo noi dentro.
Bentornati a Mantova Ice, siamo in linea con Francesco Zizzola, secondo classificato nella categoria Contemporary Issue sezione storie. Ciao Francesco.
Ciao. Grazie per l'invito.
Francesco è già stato nostro ospite nella scorsa stagione di Mantova Ice, nella puntata dedicata proprio a fotografia europea, e oggi lo ringraziamo per essere ancora qui con noi, gli facciamo i complimenti, e sarà che ci sei abituato, però insomma comunque è un premio che fa sempre piacere.
Sì, fa piacere, e soprattutto bisogna constatare che un premio come il WordPress Photo garantisce una visibilità del lavoro e quindi dei contenuti, diciamo, non indifferente, che altrimenti non, solo con i giornali non si raggiungerebbe.
Allora Francesco, questo lavoro nasce in collaborazione, come ormai spesso accade a tanti altri lavori fotografici, con una ONG, in particolare Medici Senza Frontiere. Ecco, vuoi parlarci di come nasce e come, insomma, viene portata avanti la collaborazione tra te e questa importante organizzazione che tanto fa nel mondo?
Beh, è un rapporto nato, diciamo, di conoscenza e di stima reciproca, nata tanti anni fa durante la guerra in Kosovo, e che periodicamente, diciamo, ci porta a far coincidere i nostri percorsi di lavoro e di ricerca. In questo caso in realtà mi hanno chiamato loro invitandomi a bordo della Barbonargos, che è questa nave, questo battello di ricerca e soccorso che Medici Senza Frontiere ha affittato insieme ad altre due navi sempre specializzate in ricerca e soccorso, questa ultima scorsa estate, e con lo scopo di inedito, e poi vi racconterò, di non costruire ospedali, non mettere su piani sanitari o assistenze mediche per emergenze, ma per trovare e salvare barche con persone in difficoltà in mezzo al mare, in questo caso al Canale di Sicilia.
E quindi proprio da qui nasce quel lavoro, è corretto?
Sì, quindi il reportage nasce durante quelle 3 settimane che sono stato a bordo con loro, e la selezione che ho mandato appunto al giudizio della giuria del WordPress Photo, della fondazione, è una selezione che tende a raccontare uno degli aspetti a cui ho assistito, diciamo, non ho voluto raccontare tutto, ma ho raccontato soltanto un aspetto a cui tenevo e continuo a tenere particolarmente, che è quello relativo alla difficile parte che riguarda noi comunicatori che lavoriamo con i media, di smontare un po' un dato che è sicuramente reale, concreto, indiscutibile, cioè che gli immigrati che cercano salvezza attraversando il mare nel nostro paese sono tanti, ma che d'altronde limitarci a far soltanto vedere i numeri e parlare del fenomeno della migrazione come un fenomeno soltanto definito attraverso i numeri è assolutamente ingiusto, perché in realtà facendo così scompare quell'aspetto di quello spessore umano che invece contraddistingue la vita di ognuno di queste persone che cerca di mettere in salvo la propria vita e quella della propria famiglia spesso. Quindi la mia intenzione era quella appunto di sottolineare questo aspetto, questa umanità, e di cercare di muovere i lettori delle fotografie e di questa storia verso un riconoscimento di sentimenti che possono essere condivisi, per esempio quello della paura. Io ho cercato di far vedere quanto negli sguardi sia invasivo importante il sentimento del terrore, del dramma, della tragedia immanente che può scatenarsi in qualsiasi momento quando si è in balia delle onde o di battelli inaffidabili in mezzo al mare, in mezzo al nulla.
Allora Francesco, volevo chiederti questo: il tema delle migrazioni è stato bene o male sempre presente all'interno del WordPress, modo più o meno corposo, ma quest'anno siamo praticamente a un terzo delle fotografie legate ai temi dei migranti o insomma, ad altri temi collegati, come ad esempio la Siria.
Non poteva essere altrimenti, sono strettamente legate perché sono, diciamo, una è quasi totalmente la conseguenza dell'altra. Il conflitto siriano, ma non solo, il conflitto anche afghano, il conflitto che vede, diciamo, perdere una, neanche si può parlare più di opposizione, perché ormai l'opposizione è stata annullata in Eritrea, e che quindi è un conflitto poco conosciuto interno, di cui sarebbe più giusto riferirsi come a una dittatura appunto spietata, che costringe i giovani abitanti di quella nazione a scappare, a tentare una vita alternativa, così come il conflitto in Somalia, così come la penetrazione dell'ISIS in zone del centro e del Nord Africa, e insomma sono tutte zone di tensione e di conflitto che portano inevitabilmente al tentativo di salvezza da parte di una fetta consistente della popolazione, e su cui spesso appunto famiglie intere e villaggi interi si puntano per cercare di avere almeno la parte giovane al sicuro e capace di poi di poter rigenerare la vita in un altro contesto. Ecco, questa non poteva essere che così, perché mai come quest'anno queste realtà si sono succedute e si sono avvicinate, tra l'altro, al mondo, diciamo, quello dei media che conosciamo meglio, e quindi al nostro territorio e all'Europa, fino a, diciamo, a coinvolgerci poi direttamente in flussi che, come dicevo prima, appunto sono stati mai così connotati come oggi dal grande numero di persone che, rispetto al passato, ha cercato di attraversare il nostro paese per raggiungere il nord Europa, per esempio.
E Francesco, a proposito di immigrazione, volevo proprio chiederti questo. Il tema dei migranti viene usato ogni giorno in modo abbastanza demagogico da politici piuttosto che organi di informazione schierati. Ritieni che la voce dei fotografi in questo campo, perché presenti proprio sui luoghi in cui queste tragedie stanno avvenendo, rappresenti, diciamo, una voce libera, o comunque ci sono delle situazioni che sono comunque difficili da valutare anche all'interno del mondo dei fotografi?
Ma guarda, anche qui bisogna stare attenti a generalizzare, perché i fotografi poi sono tanti, di diverso tipo, e poi ci sono quelli che lavorano per i giornali e quelli che invece sperano di riuscire a vendere i giornali, cosiddetti freelance, che non hanno commissioni di nessun tipo e che magari si muovono per interessi personali. Quindi anche sui fotografi bisognerebbe fare un discorso, però certamente la fotografia ancora è un potenziale, diciamo, linguaggio libero, che può permettersi di essere libero perché diciamo ancora ha dei costi di produzione relativamente molto bassi rispetto a quelli che possono essere i costi di produzione di una troupe televisiva o di una troupe di documentaristi. Quindi diciamo il testimone visivo che in modo, diciamo, agile si inserisce in quelle fessure, in quei frammenti di realtà critica che spesso si vorrebbe, diciamo, ignorare o si vorrebbe tenere sotto il tappeto o nell'oscurità, ecco, questa potenziale di racconto è ancora determinante per noi per riuscire ad arrivare alla percezione della complessità della realtà e della storia che si sta verificando in questo periodo in tutto il mondo, e quindi anche nel nostro emisfero.
Bentornati a Mantova Ice, siamo in linea con Graziano Panfili che ha vinto con il suo portfolio di padre in figlio la tappa di Portfolio Italia di Savignano. Ciao Graziano.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, inizio subito, so che tu sei un habitué del Portfolio Italia, hai portato lavori molto 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 interessanti, io ne sono anche stato testimone, ma iniziamo da quest'ultimo portfolio che ti ha dato poi la possibilità di giocarti il titolo del Portfolio Italia a Bibiena. Di che cosa parla e un po' come è stato l'iter realizzativo di questo portfolio?
Allora, questo è un lavoro su mio figlio che dura da circa 5 anni. Ed è un lavoro che ancora continua, che porterò avanti ancora per qualche tempo. Nasce dall'esigenza di così espiare qualche colpa. Ti spiego perché. Mi sono separato con mia moglie e quindi faccio parte di quell'esercito di papà separati che vivono una vita a metà. Il bimbo giustamente è stato affidato alla mamma ed io lo vedo pochissime volte, soprattutto perché comunque siamo anche abbandonati alle istituzioni e dobbiamo lavorare moltissimo per andare avanti. Ho raccontato con delle foto delle situazioni molto intime e che anche a parlarne insomma mi dà una sensazione molto, molto strana, ecco, mi sento un po' in difficoltà. Ho raccontato una sorta di fototerapia, è stata una terapia sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista personale dell'anima. Ecco, un lavoro sul distacco e di come ho vissuto e di come vivo il mio rapporto con mio figlio dopo la separazione.
Ecco, io sono interessatissimo in quello che c'è alla base del processo creativo, chiamiamolo creativo, comunque del processo che dall'intimità diventa poi materialità esteriore nel senso di fotografia. Quindi mi chiedo, già è molto molto difficile indagare dentro se stessi per andare poi a trovare le fotografie che possono essere funzionali a quello che si ha da dire, ma ancor più difficile è riuscire poi a comunicare questo agli altri, perché quando poi si va sul personale è molto molto complesso poi far sì che gli altri capiscano questo. Come hai visto che hanno reagito, diciamo, i lettori di fronte a un tema così personale?
Ecco, allora, il lavoro in qualche modo non segue delle regole, tra l'altro, fotografiche di base che magari una scuola insegna. Proprio perché è personale e le foto sono state fatte molto istintivamente, cioè nulla è stato fotografato con una posa chiesta, era tutto un gioco, sono delle scene che si sono presentate nella mia vita con mio figlio mentre giocavamo, mentre dormiva, mentre mangiavamo, e quindi è stato un lavoro molto slegato dal punto di vista estetico, anche se poi molti lettori hanno detto che anche dal punto di vista estetico è molto coerente, molto corretto, però ecco, ci tengo a dire che le foto sono flashback, sono delle foto che io ho scattato prima con gli occhi, con il cuore, cioè non ho fatto una posa. In alcune situazioni ti dico che anche a livello tecnico non ci ho perso manco molto tempo a trovare tecnicamente la luce giusta oppure regolare tempi e diaframmi in un certo modo. Mi hanno colpito delle situazioni e le ho fermate. I lettori hanno reagito molto positivamente, è un lavoro molto toccante e niente, ha emozionato tantissimo, ma anche a me nello stesso tempo mi ha emozionato molto. Io ho fatto questo lavoro su mio figlio e per la prima volta l'ho presentato a Portfolio Italia. Ecco, diciamo, significa mettere sul piatto la vita privata in modo molto diretto. È stata una situazione molto, molto delicata. Avevo però bisogno di esternare queste foto, di farle uscire, perché in qualche modo avevo bisogno di essere compreso. Io dopo questa separazione mi sono isolato molto, cioè tutto quello che succedeva tra me e mio figlio durante questi anni è rimasto così sulla mia pelle. In questo momento poi io quest'anno ho sentito l'esigenza di far conoscere quello che provavo e esternarlo appunto ai dei lettori.
Hai detto una cosa molto interessante, al di là ovviamente dell'aspetto personale, sul quale non possiamo solo che toglierci il cappello, perché anche io ho guardato le fotografie del lavoro per preparare l'intervista. Insomma, secondo me sono fotografie di una coerenza nell'incoerenza del linguaggio l'una con l'altra, ma tutte insieme creano secondo me qualcosa di molto importante e molto comprensibile. In effetti tu hai detto giusto, cioè non è questione di tecnica, è questione di avere un proprio linguaggio, e questo purtroppo si trascura sempre, sempre di più nelle persone che si avvicinano alla fotografia, non credi?
Sì, beh, certo, diciamo che io ormai scatto da un po' di tempo, per cui il linguaggio naturalmente, anche facendo un lavoro molto a pelle, molto così istintivo, hai comunque sempre una direzione mentale, un occhio che appunto è allenato e ha delle direttive. Però certo, io sono per un linguaggio, perché assolutamente è un da poi un prodotto finale, o comunque racconta meglio le tue sensazioni e da un rigore comunque di anima e di estetica che va a pari passo, e quindi arriva meglio quello che senti e quello che tu hai scattato.
Grazie mille per questa bellissima finestra sulla tua intimità, è giusto dirlo, non è facile, quindi io ti ringrazio doppiamente, ti faccio l'in bocca al lupo per le finali di Porfoglio Italia.
Crepi, sì, grazie comunque.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo alla fine di questa puntata, siamo alla fine dell'anno, e allora prima di salutarci volevo ricordarvi un appuntamento molto 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 importante. Venerdì 13 gennaio 2017 inaugureremo la nuova stagione dei Frammenti di Fotografia, e per l'occasione avremo il piacere e l'onore di ospitare Roberto Koch, curatore, fotografo, organizzatore di eventi culturali, nonché fondatore della casa editrice Contrasto. Percorreremo insieme un viaggio nella fotografia moderna, concentrandoci in particolar modo sulla figura di Sebastiano Salgado, perché poi domenica 22 organizzeremo una visita guidata proprio alla mostra Genesi di Sebastiano Salgado, che si tiene a Forlì. Per tutte le informazioni basta mettere mi piace sul sito di Mantova Eyes oppure sul gruppo Facebook 5 incontri fotografia. Io vi ringrazio davvero tutti, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate andate in onda negli ultimi due anni solari, diciamo così, nelle ultime tre stagioni di Mantova Eyes su www.mixcloud.com/mantovaeyes. Noi sul nostro gruppo Facebook comunque condivideremo qualcuna, così per fare un remember in queste vacanze natalizie. Vi ringrazio ancora una volta, vi auguro buon Natale e felice anno nuovo, e vi aspetto, come ho detto, martedì 17 gennaio alle 18 dopo il GR con una nuova avventura di Mantova Eyes.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.